oppressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto. E buon pomeriggio a tutte e tutti, 17.03, questa è la mischia. E oggi vi parleremo di varie iniziative, una della prossima settimana alla Palestra Revolution e, con un ospite in studio. Successivamente parleremo un po' di montagna e, come di consueto, i vari aggiornamenti dal calcio popolare. Intanto partiamo con una canzone e poi appunto iniziamo la trasmissione vera e propria. Ovviamente non era questa la canzone. Revolution rock. It is a brand new rock. A bad rock. This here revolution rock. Careful how you move, Mac. You dig me in the back, and I'm so peeled up that I rattle. I have got the sharpest knife, so I got the biggest slice. I got no time to do battle. Hey, everybody, smash up your seats and rock to this brand new beat. This here music mash up the nation. This here music cause a sensation. Tell your mom, tell your pa. Everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Revolution rock. I am in a state of shock. So bad, bad rock. This here revolution rock. Careful how you slide, glide. All you did was blind. You poured your beer in the hat. My good eye on the beat, living on the 6th Street. I ain't got no time for that. Hey, everybody smash up your seat and rock to this brand new beat. This here music, mash up the nation. This here music, cause a sensation. Tell your mama, tell your pa. Everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. She's great at going against the grain. Wearing you down. Pressure increase. Everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is our music, mash up nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, forget your papa. Everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Ha, ha. Revolution rock. To the coolest mobsters in T-Town.
Just Quindi un buon pomeriggio anche a uno degli istruttori della Revolution. Abbiamo appunto messo Revolution Rock dei Clash apposta per introdurre questa, questa palestra e questa iniziativa che ci sarà il 17. E ci vuoi intanto dire qualcosa sulla Revolution in sé e cosa starete facendo sabato prossimo?
Ciao a tutti i radioascoltatori. L'ero preparata questa.
Però mi sa che non si è sentita. Avvicinati al microfono.
I radioascoltatori. Un caloroso saluto a tutti i radioascoltatori. Buona domenica a tutti. Sì, tra una settimana, insomma, sabato 17 alle 5:30 del pomeriggio faremo questa riunione di pugilato. Insomma, per chi non lo sapesse, incontri di pugilato dilettantistici uno dopo l'altro, promossi dalla nostra SD. E combatteranno dei nostri atleti, altri atleti da Roma e dintorni. Insomma, un bel pomeriggio all'insegna dello sport, della box, dello sport popolare da godere insieme, gratuito. Perché
sì, intanto dove si trova la Revolution esattamente?
Guarda, noi stiamo a Viale Rolando Vignali 48 a Cinecittà, praticamente dove sta il collocamento, insomma, per capisse.
Che ci stavi dicendo prima, comunque è una zona abbastanza disagiata, diciamo, della, tra virgolette, di Cinecittà stessa, perché è stata un po', guarda, intanto sfruttata dai palazzinari per poi, sì, essere abbandonata al...
In gergo in zona Cinecittà quelli si chiamano i palazzi di Cartagirone o anche solo Cartagirone. È un po' uno spazio, un varco spazio-tempo, sembra di essere tornati un po' agli anni '80 e è vuoto, non si muove una foglia di sera, insomma un po' degradato. Quindi abbiamo intrapreso questa avventura circa 3 anni fa. Siamo entrati in questo ex supermercato che versava in condizioni abbastanza disastrose e con l'aiuto di tanti amici e compagni abbiamo riqualificato il locale e da un anno siamo partiti con l'esperienza della palestra e cerchiamo di dare un servizio, di dare un po' di socialità e di fare un po' di sport in quel posto che è un po' carente dal suo punto di vista.
Ok, intanto, visto che stavamo dicendo anche questo, magari un po' gli sport che offrite insomma, a chi può venire in palestra con voi, quali sono?
Vabbè, la box ovviamente, e poi cerchiamo di dare un'offerta un po' per tutti, da una persona anziana c'ha bisogno di fare posturale, alla mamma, la ragazza single che deve fare semplicemente fitness, dei corsi di arti marziali, insomma cerchiamo di fare un'offerta che possa accontentare un po' tutti. Insomma, perché il quartiere è vissuto da varie utenze, insomma, da varie persone.
Certo, insomma, quindi il 17 ci sarà questa iniziativa abbastanza importante perché appunto apre un po' anche l'anno, immagino, della palestra e sarà attraverso il pugilato. E stavamo un po' riflettendo sul fatto che il pugilato è uno degli sport più presenti nelle palestre popolari. Non so se tu ci vuoi fare un commento su questa cosa, visto che poi le palestre popolari hanno avuto anche una forte importanza per la box stessa e per farla, insomma, conoscere a più persone, visto che magari prima non era proprio uno degli sport più conosciuti.
Guarda, il pugilato insieme, penso, alla kick ha le sue radici profonde nelle palestre popolari. Penso siano state le prime discipline praticate dalle palestre autogestite, quelle dentro i centri sociali, quelle palestre, insomma, polverose dove c'era solo un sacco, dove si facevano le cene sociali per comprare un altro sacco, dove non si pagava niente, c'era magari uno che l'aveva fatto tanti anni fa e te spiegava come dà in diretto un gancio, se faceva cazzotti senza paradenti, insomma queste cose qua. Poi anni dopo anni, insomma.
Per fortuna abbiamo scoperto i paradensi.
No, nel senso, io me le ricordo con piacere queste cose perché vengo da Firenze, tanti anni fa praticai, insomma, pugilato in questa maniera e assolutamente non lo rimpiango, sono bei ricordi. Poi quando sono venuto a Roma, e ti parlo di una tredicina d'anni fa, sono arrivato alla San Lorenzo e ho visto un altro tipo di sport popolare, ho conosciuto lo sport dal punto di vista agonistico e quindi sì, ti posso dire che il pugilato sicuramente ha fatto passi da gigante, ne deve fare ancora altri secondo me nelle palestre popolari. Credo sia il settore trainante, è bellissimo perché comunque molti ragazzi si approcciano, ragazzi e ragazze si approcciano a questo sport per svariati motivi, per perdere peso, per autodifesa, per stare insieme agli altri, per fare socialità. Te lo dico io se mi sono boccato un palestra perché mi dovevo fare la doccia perché stavo in occupazione qua dietro e non c'avevamo l'acqua calda. Cioè poi mi sono innamorato dello sport e questa è una valenza grandissima che hanno le palestre popolari che prendono,
che non tutte hanno la doccia anche tra l'altro.
Noi abbiamo le docce bellissime proprio in memoria di questa cosa.
Bravi, cioè questo fare. È apprezzabile, te lo dico da persona che invece di palestre popolari ne ha frequentate un po' senza doccia.
Beh, e questo è faceto, doccia o non doccia, comunque sì, pugilato è importantissimo, secondo me sono importanti anche gli altri sport perché tutti dobbiamo dare l'opportunità di fare sport popolare di qualità e appunto a prezzo popolare anche in un ambiente che sia tranquillo, che rispetti certi valori, insomma.
Sì, direi che l'importanza delle palestre popolari, in generale dello sport popolare, ma adesso parliamo di palestre, è doppia in questo senso, ovvero da sempre nasce questo tipo di palestra, questo tipo di attività autogestita per incidere in qualche modo sul quartiere o sul paese, la città in cui si vive, nel senso che spesso soprattutto le parti più abbandonate, più periferiche soffrono di questo, di totale mancanza di luoghi di aggregazione, in questo caso di attività sportive accessibili, perché magari quelle di qualità costano troppo o sono lontane o appunto è difficile trovare sport di qualità magari offerto dal sistema in certi quartieri o in certi posti di provincia, per esempio, penso anche a quello, e quindi è fondamentale questo, offrire la possibilità di farlo e con dei valori evidentemente sani, sia a livello politico sociale sia a livello sportivo, cioè imparare il rispetto, imparare una competizione intesa in modo sano e tutto il resto. Quindi c'è questo e sicuramente questo c'è e continua ad esserci ovunque, anzi si moltiplicano questi tipi di esperienze, ma dall'altra parte c'è una grande sfida appunto che è quella di fare sport di qualità e nelle palestre forse si è iniziato per prima a fare, adesso si comincia anche con gli sport di squadra, ovvero non essere semplicemente un punto di aggregazione dove però sostanzialmente si cazzeggia o quasi, o semplicemente si fa per tenersi in forma, ma diventare una realtà veramente competitiva e che quindi con i propri, senza rinunciare ai propri valori e al proprio modo di essere, però sfida quel mondo dello sport che nelle palestre poi troviamo storicamente appannaggio o della destra o delle forze dell'ordine, delle varie dei vari corpi di polizia o dell'esercito, e che invece appunto devono e possono essere sfidati dal nostro mondo e da quello che rappresentano le palestre popolari. Non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa.
Guarda, io ti voglio solo dire questa cosa, che a volte la parola competizione assume un'accezione negativa, in realtà è una parola neutra che può essere legata a qualunque tipo di idea. Io ce n'ho un'idea molto positiva, nel senso che per me è una cosa che porta gioia, autostima e che ti aiuta a aprirti verso il mondo. Cioè noi facciamo magari gli incontri, vengono dalle palestre X, nella palestra nostra facciamo l'incontro di pugilato, quando va bene, quando va male, quello che ti pare, però comunque hai interagito, non ti sei chiuso, hai conosciuto, ti sei fatto conoscere in tutte le tue sfaccettature con altre realtà. Secondo me questa può essere solo una cosa positiva. Cioè io penso che una persona nella vita, qualunque come la vuoi mettere, insomma, la cosa più bella che può fare è conoscere, cioè viaggiare, andare a giro, conoscere persone, conoscere gente, imparare a fare cose, imparare anche una pratica sportiva, sono cose che danno valore alla tua vita. Quindi io la vedrei in maniera molto aperta questa parola competizione.
Ma io sono d'accordissimo con la tua impostazione in questo senso, e anzi penso che l'assenza di competizione, cioè il voler insomma limitarsi, come forse in passato almeno per alcune realtà è stato, non parlo solo delle palestre, limitarsi al fatto di fare aggregazione così passare il tempo insieme, non basta, proprio perché la competizione intesa in un certo modo serve proprio a stimolare e ad aggregare di più, perché la gente di solito, se fa sport, non tutti magari, ma la maggior parte delle persone vuole poi confrontarsi, misurarsi, vincere. L'ambizione di vincere, appunto, mantenendo determinati valori, ma è un'ambizione assolutamente giusta e sana, e appunto aiuta il fatto che le palestre popolari spuntino anche a questo, aiuta al fatto di non diventare dei ghetti, perché se poi elimini l'elemento della competizione rimangono solo, secondo me, un po' i tuoi amici, il tuo giro di amici solidali, ma non fai mai un salto di qualità.
Certo, sì, diciamo, sì. Su questo c'è pure un po' di dibattito in corso, nel senso che molte palestre cercano anche magari di crearsi un circuito alternativo, l'abbiamo visto anche col calcio, no? L'altro giorno, sulla questione della proposta di una lega, no? di calcio dell'azionariato popolare, così. Però effettivamente poi almeno fare entrambe le cose, non escludere insomma tutta la parte di uscita al pubblico, tra virgolette.
Ma guarda, io ti parlo di me, quello che penso io con la mia testa, che a me fare teoremi, manifesti e linee politiche non è che mi interessa più di tanto. Io ho massimo rispetto per chiunque voglia fare sport nel modo che più preferisce, cioè se uno vuole fare competizione, se uno non vuole fare competizione, ci deve essere il rispetto reciproco e ci deve essere la salute. Insomma, se tu fai una manifestazione sportiva, la puoi fare sotto l'egida di certe federazioni o no, però comunque c'è un medico, comunque, che se qualcuno si sente male o c'ha un problema, deve non lasciarlo solo, insomma, senza assistenza. Tutto là, secondo me, certe polemiche, secondo me, lasciano pure il tempo che trovano. Insomma.
Sì, sicuramente. E vabbè, insomma,
no, se ci vuoi ricordare, se non hai altro da aggiungere, se no fallo tranquillamente, se no ricordaci proprio le coordinate di orario, luogo dell'iniziativa di sabato 17, così lo ripetiamo.
Mi hai fatto pensare prima, quando parlavi del raggiungimento della vittoria, ma mi ha dato uno spunto per riflettere. Anche questa è una cosa bellissima, nel senso, uno quando fa pugilato, nel modo sano di vederla questa cosa, cerca di raggiungere, di superare l'avversario allenandosi, superare anche i propri limiti, imparare delle cose nuove e proporle sul ring. La vittoria vera è quella che tu hai con te stesso, perché ti sei dato un obiettivo e l'hai raggiunto. Questo, a livello di autostima, un giovane può dare tantissimo, perché a volte viviamo nell'alienazione del quartiere, dove la gente sta su una panchina, sta al baretto così a beve sere ceres, a di quanto siamo fighi, ma in realtà, cioè, poi non ha fatto un cazzo nella vita. E me, cioè, io vorrei combattere questa cosa, no? Magari vincere il mondiale, sono tutti bellissimi progetti, capito? Però per me, già un ragazzo che se dà un obiettivo, lo persegue e lo raggiunge, anche per piccolo che sia, tu gli hai fatto un regalo, lui si è fatto a se stesso un regalo a livello di ego, a livello di autostima, che è bellissimo, che non c'ha niente di macista, non c'ha niente di prevaricatore, è soltanto appunto una crescita. Quello che dovrebbe essere lo sport, secondo me. Allora, secondo noi da Revolution. Allora ti ripeto, quando è l'evento? È sabato 17 alle ore 17:30, 5:30 del pomeriggio, alla palestra Evolution, viale Rolando Vignali 48, zona Cinecittà. E colgo l'occasione per ricordare una piccola cosa, se mi permettete, siccome noi veniamo, abbiamo le nostre radici qua a San Lorenzo, insomma, io sono stato pugile qua, ho allenato al cortocircuito, e voglio dire, se noi abbiamo una pagina, Revolution Palestra Popolare su Facebook, c'è sta il link per firmare la petizione su change.org contro, diciamo, lo sgombero del cortocircuito.
Va bene, mi pare che poi ci sia anche una manifestazione a breve, che mi pare il 23, che appunto per contrastare l'eventuale sgombero del cortocircuito, quindi magari pure quella verrà ricordata nei giorni a venire, insomma.
Da paura, sì, tutte le strutture che praticano sport popolare e anche insomma socialità in tutte le sue forme vanno difese assolutamente.
Senz'altro, e con questo direi che salutiamo insomma il nostro ospite. E un'altra canzone prima di passare all'altro tema di quest'oggi, anzi prima...
Aggiungo un altro appuntamento, visto che parliamo di appuntamenti e di palestre popolari, che stasera all'ora di cena, insomma immagino dalle 20, le 20 e 30, c'è la prima di 4 cene di autofinanziamento al Quarticciolo per l'apertura di una nuova palestra popolare, un progetto giovane che in parte nasce dallo sgombero anche di De Gage e della relativa palestra antifascista che c'era al suo interno. Diciamo alcuni appunto dei protagonisti sposteranno il loro progetto diciamo a Quarticciolo, quindi negli spazi del Red Lab a via Ostuni 9, l'occupazione abitativa insomma di Quarticciolo. Ci saranno 4 cene, di quella prima stasera, poi le prossime 2 domeniche e sabato 31 ottobre ci sarà l'ultima, in cui invitiamo tutti e tutte a partecipare per sostenere un nuovo progetto, visto che parliamo dell'importanza che si moltiplichino queste esperienze. Questa è un'altra nuova esperienza che nasce e merita tutto il sostegno di tutti noi, quindi andiamoci e partecipiamo.
Va bene, allora appunto dicevo, mettiamo una canzone e poi passiamo all'altro tema di oggi, che è quello dell'alpinismo e della montagna. Se parte, sempre se parte.
You keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Visto che la corrispondenza ancora non riusciamo a farla, vi mandiamo una breve registrazione di quanto ci ha raccontato Wuming 2 sulla montagna, e in particolare sul sentiero degli dèi e alpinismo Molotov, l'altro giorno ai Music al Cinodromo. E appunto tu hai fatto un libro che è Il sentiero degli dèi, è scritto, che è un libro meraviglioso secondo me.
Grazie.
Ci ha accompagnato per tutto il viaggio. E volevo sapere un po' l'esperienza, come ti era venuto in mente di fare questo libro, e poi se è possibile, cioè se sei coinvolto nel progetto, fino a che punto, in quello di Alpinismo Molotov, che nasce appunto sempre da Wuming, poi si espande.
Ma dunque, allora, l'idea di scrivere un libro che parlasse di un sentiero, di un percorso a piedi, di un percorso escursionistico, beh, intanto chiaramente nasce dal fatto che fin da quando ero bambino i miei genitori mi portavano a camminare e mi hanno trasmesso la passione per l'andare per boschi, l'andare per montagne. In particolare la mia famiglia era, diciamo, soprattutto dedita alle Alpi. Quindi c'era l'idea che, insomma, le montagne in cui era bello andare a camminare erano le Dolomiti, e di conseguenza da quando si voleva camminare si prendeva da Bologna e si facevano molti chilometri in auto per andare a camminare.
Lo stesso problema, però siamo a Roma
quindi ancora peggio. Esatto. Più avanti negli anni mi è venuta una sorta di così senso di colpa nei confronti degli Appennini, che sono immediatamente dietro casa, che cominciano con i colli proprio laddove finiscono le mura della mia città, e che invece conoscevo molto poco, e quindi ho cominciato a esplorare l'Appennino e a godere anche del piacere di non dover prendere l'automobile per andare a fare un giro a piedi, perché no, invece di poter cominciare a camminare fin dalla porta di casa, no? E magari raggiungere gli stessi colli a piedi e poi cominciare a camminare sui sentieri dell'Appennino. E di conseguenza in queste mie esplorazioni, insomma, dell'Appennino dietro Bologna, a un certo punto mi è capitato di imbattermi nelle indicazioni che subito fuori Bologna dicevano Firenze come destinazione, e questo, insomma, ha suscitato la mia curiosità. Poi per diverso tempo ho seguito, insomma, con molto interesse tutta la vicenda della costruzione della ferrovia, della TAV tra Bologna e Firenze, no? Quindi del nuovo percorso ferroviario, delle nuove gallerie per portare i passeggeri da Bologna a Firenze. E a un certo punto mi sono reso conto che molto di quello che leggevo attraverso ricerche, articoli, eccetera, riguardava posti nei quali sarei potuto arrivare camminando, anche partendo dalla porta di casa. E quindi mi sono detto, forse per informarsi, diciamo, su questi luoghi e su quello che sta succedendo, un modo un po' diverso potrebbe essere quello di percorrerli a piedi. E mi sono ricordato della Via degli Dei, che va da Bologna a Firenze attraverso il Mugello, che è una delle zone più colpite dagli scavi della TAV. E quindi sono partito e ho percorso questo sentiero a piedi. Poi diciamo il passaggio è stato che la casa editrice di Ciclo ha aperto una collana dedicata ai percorsi a piedi. Loro di solito si occupavano di bicicletta, dedicata ai percorsi a piedi. Mi è stato chiesto se volevo, appunto, mi interessava parlare di un qualche cammino. Io avevo nel cuore la Via degli Dei, l'ho ripercorsa di nuovo per scriverne. E l'ho ripercorsa con lo stesso spirito con cui l'avevo fatta la prima volta. La prima volta ero partito, diciamo, certo per fare una camminata, certo per il piacere di andare da casa mia fino in Piazza della Signoria a Firenze, e certo per attraversare un territorio che altrimenti vedresti soltanto dal finestrino dell'automobile, chiedendoti com'è fatto davvero, no? O addirittura non vedresti dal finestrino di un treno, perché ormai è tutto sottoterra. Però l'atteggiamento era anche quello, diciamo, di vedere come quel territorio è stato trasformato, come si sta trasformando, e, diciamo, in qualche modo reclamare il mio diritto alla viandanza, cioè allo spostarmi liberamente attraverso il territorio, che in teoria sarebbe sancito dall'articolo 16 della Costituzione, ma in realtà tante proprietà private, cantieri, strade, asfalto lo rendono complicato, e dall'altra parte anche di esercitare il mio diritto al paesaggio, cioè l'idea che ognuno di noi dovrebbe poter avere voce in capitolo rispetto alla forma che prendono i luoghi che stanno intorno al posto dove vive. Ovviamente forma che poi è lo specchio di tante cose: la qualità della vita di chi sta in un posto, i rapporti sociali, come vengono trattati i beni comuni, eccetera eccetera, no? Quindi il paesaggio non inteso solo da un punto di vista estetico, oh che bel posto, che bel panorama, ma il paesaggio come i significati, i segni che si depositano sul territorio e che in qualche modo ai quali ognuno di noi è chiamato a contribuire, insomma. E invece molto spesso siamo tagliati fuori, no? dalla produzione di senso sul territorio intorno a noi. Non possiamo produrre i significati che poi il territorio esprime quando lo attraversiamo, e quindi ti senti, no, completamente esautorato di un diritto, appunto. Quindi era anche un modo per reclamare questo diritto. E quando partii per questo percorso, venne con me, anche se diciamo nel libro lo racconto in maniera diversa, perché nel libro tra l'altro il viaggio lo fa un personaggio che non sono io, no? Perché non volevo parlare troppo in prima persona, però ad accompagnarmi c'era il mio socio Vuminguno, che faceva voleva fare quel percorso come allenamento a una scalata che avrebbe fatto del Monte Kenya, lui che non era mai stato a piedi più in alto di 600 metri sul livello del mare, venendo da Ferrara, sulle tracce di una storia, anche lui sulle tracce di una storia. E se, in qualche modo questo l'atteggiamento di camminare, ma non per fare del trekking, non per fare dello sport, non in un'ottica diciamo soltanto di salute, di benessere personale, ma anche in un'ottica politica alla fine, si è sicuramente travasata nel lavoro che poi Roberto ha fatto, nonostante la Via degli Dei non l'abbia completata, perché con lo zaino in spalle, la tenda eccetera, per uno che non ha mai camminato è un po' faticosa, quindi diciamo ha finito prima. Nonostante questo, invece, poi sul Monte Kenya ci è arrivato tranquillamente, anche perché cioè, lo zaino con la tenda non ce l'aveva sulle spalle. E sicuramente questo atteggiamento nei confronti del che cosa significa camminare attraverso il territorio si è trasferito lì. E Roberto poi, nel presentare il suo libro che ha scritto dopo aver scalato il Monte Kenya, che si chiama Point Lenana, un libro che parla diciamo principalmente anche di colonialismo italiano e di alpinismo, ha cominciato a fare delle presentazioni passeggiate, diciamo, no? Ha cominciato, proprio perché il suo libro parlava di montagna, di alpinismo, di che cosa è stato l'alpinismo italiano, no? Anche diciamo nel suo intrecciarsi con il fascismo a un certo punto, nel suo essere per molto tempo uno sport che relegava le donne assolutamente in secondo piano, uno sport macista per certi versi, uno sport anche priapista, no? Per cui dovevi arrivare in alto, no? La vetta, l'altitudine, la scalata, il conquistare le vette, insomma. Siccome parlava di questo, alla fine lui ha cominciato a presentare il libro parlando in maniera critica di un certo modo di fare alpinismo e in qualche modo presentando l'idea che si possa fare alpinismo anche invece con una attenzione, diciamo così, politica e sociale ai luoghi che si attraversano, e che quindi possa essere di una scalata più interessante parlare di che significati si sono depositati su quella montagna che non di quali gesti hai fatto per superare un determinato ostacolo o come hai piantato i chiodi se sei andato in corda doppia oppure no. E da questa attitudine è nato poi l'alpinismo Molotov, che quindi in qualche modo è figlio del Sentiero degli Dei e di Point Lenana, ed è un diciamo un gruppo di persone che tengono un blog, che organizzano camminate, e quando fanno queste camminate si danno sempre l'obiettivo poi di raccontarle, ma di raccontarla appunto in una maniera che di solito è strana, diciamo, come resoconto di scalata, cioè stride un po' con il classico racconto di alpinismo, no? Perché appunto non considera tutta una serie di cose che per l'alpinismo sono importanti, magari, no? Il gesto sportivo, il grado di difficoltà, eccetera eccetera, e invece cerca di raccontare il territorio e i conflitti che nel paesaggio in qualche modo prendono forma, no? In fondo il paesaggio è come un libro scritto dai conflitti che gli uomini hanno vissuto tra di loro e che l'uomo ha vissuto nei confronti della natura, come questi conflitti si sono risolti o non risolti, eccetera. E questo, diciamo, è poi il blog Alpinismo Molotov e il movimento adesso collegato.
L'ultima domanda che volevo fare un po' a tutti era se avete un spoiler.
Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Right, where we do Proud Mary, and we rolling over river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. They will keep on turning. Oh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
Rolling, yeah.
Rolling.
Rolling on a river.
Rolling on the river.
Say we're rolling.
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 Rolling on a river.
Rolling on the river.
Oh, I left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and worrying about the way things might have been.
Allora, in attesa di riuscire a stabilire il collegamento con un'altra corrispondenza sull'alpinismo, diciamo, vi anticipiamo che a fine trasmissione stiamo cercando di aggiornarci in tempo reale sull'andamento delle partite di calcio di questa domenica, ovviamente per quanto riguarda le squadre di calcio popolare che non si fermano per la nazionale, insomma, ma questo mi pare anche scontato, e quindi giocano, stanno giocando, stanno finendo alcune partite in programma alle 15:30 di cui ancora non sappiamo il risultato. Ce ne sono state altre che si sono giocate ieri, ma appunto ci riserviamo questo spazio per fine trasmissione, se riusciremo, e ci stiamo provando proprio in questi istanti a ristabilire il contatto con le corrispondenze sull'alpinismo. E, sentiamo un attimo. Ok, ci dovremmo quasi essere. Queste sono insomma il bello e il brutto della diretta. Intanto qualche aggiornamento dal calcio. Abbiamo visto insomma, girando un po' sui siti, una foto che non prometteva nulla di buono dal campo in cui era impegnata l'Abruzzim Cosenza nella promozione della Calabria, in quanto si vedeva praticamente un lago su tutto il campo, e quindi si immagina, anche se non abbiamo ancora l'ufficialità, che quella partita sia stata rinviata, perché c'era proprio uno strato d'acqua uniforme su tutto il campo. Del resto in questi giorni insomma il maltempo si è fatto sentire in gran parte di tutta l'Italia, e per il resto appunto continuiamo ad attendere, prima di darvi nel finale la nostra schedina del Totocalcio, in qualche modo quella che magari fosse insomma la schedina del Totocalcio fatta tutta di squadre ad azionariato popolare. E nel frattempo purtroppo appunto il bello di fare la trasmissione in diretta è che a volte i collegamenti richiedono un po' più tempo del previsto, ma ci stiamo lavorando, e quindi continuiamo ad aspettare, continuiamo anche ad aspettare aggiornamenti dai campi. Ecco, ci siamo con il collegamento. Perfetto, alpinismo.
Allora, ciao, siamo in collegamento con Abbo, che si occupa appunto di montagna e di escursioni e di una trasmissione, insomma, e ha scritto anche un libro che si chiama Sentieri Proletari, insomma, una persona che di montagna se ne intende, tra virgolette. Ci senti?
Vi sento.
Abbiamo già parlato un pochino di insomma di quello che è alpinismo Molotov. Adesso pensavamo di spostarci appunto per capire come voi declinate l'alpinismo e l'escursionismo e nella zona intorno a Milano, qual era il vostro progetto politico, eccetera.
Allora, ciao a tutti. È un po' strano parlarvi da qui, perché oggi mi trovo con la carovana Rojava Resiste a Diyarbakir, dove insomma la situazione è abbastanza tesa. Siamo appena rientrati, però anche così il piacere di aver conversato in questi giorni con alcuni compagni anche proprio di quella che sono la vita di montagna nell'altipiano appunto del Kurdistan.
Sì, diciamo che forse
con l'Ape di Milano,
una vita di montagna un po' diversa da quella che facciamo noi.
Assolutamente.
Poi magari ce ne parli un po'.
Di montagna fatta di non soltanto oggi di santuari della resistenza, ma anche fatta appunto di comunità che sono state nel corso degli ultimi decenni sgomberate, spostate dalla loro vita, dalla loro storia, proprio per permettere di ristrutturare le città a misura di normalizzazione. Per tornare alla nostra esperienza, quella dell'Ape di Milano, c'è una storia diciamo centenaria che ho provato a riassumere nel libro Sentieri Proletari, che è quella dell'associazione Proletari Escursionisti. È una storia che ho avuto occasione di conoscere 4-5 anni fa nel Lecchese, così entrando in contatto con gli ultimi eredi di questa esperienza, che ci ha portato a riaprire a Milano appunto una sezione milanese. Peraltro proprio in queste settimane anche Roma si sta attivando in questo senso, ne stiamo parlando con dei compagni di Brescia. L'idea era proprio quella di riattivare un'esperienza di alpinismo ed escursionismo popolare dal basso, disinvolta nella varietà delle discipline, ma attenta anche a una dimensione che sia a misura di tutti e non esclusivamente agonistica o maschia, come ci insegna invece appunto lo sport mainstream. È un'esperienza che non soltanto sta crescendo, ma che insomma gioca a cavallo tra questi due binari: da una parte quello della storia, quindi il piacere della riscoperta di iniziative rivoluzionarie, se vogliamo, di sport rivoluzionario, che a partire dagli anni 20 hanno in maniera carsica punteggiato la storia dello sport ed erano rimaste fino a qui orali, quindi evidentemente non raccontate, non tramandate, se non appunto attraverso rivoli difficilmente reperibili, e dall'altra parte invece però anche un'apertura di nuove strade, perché i sentieri proletari sono quelli che si riscoprono, ma sono anche come dire le nuove vie che si intraprendono alla ricerca, insomma, di un modo nostro di andare in montagna, quindi fatto di tutela del territorio, fatto di una mescolanza con le lotte montane che non sono soltanto quelle arcinote, insomma, dell'opposizione all'alta velocità, ma pensiamo all'abuso delle moto sui sentieri, degli eliski per lo sci alpinismo, del come dire diffondersi sempre più violento di impianti di risalita sui pendii, sui versanti delle nostre montagne, e evidentemente non soltanto dell'arco alpino ma anche appenninico. Insomma, ci sono c'è tanta storia, ci sono tante nocività da combattere, ma soprattutto c'è un sentiero nostro, un modo nostro di andare anzitutto in montagna da cittadini, che è tutto da scoprire.
Senz'altro. Senti, visto che sei appunto in Kurdistan al momento, ad Ahmed, no? Hai detto Diyarbakir.
Sì.
Magari, se già che ci siamo, ci fai un po' un piccolo resoconto. Non abbiamo tanto tempo, purtroppo, però visto che ti abbiamo chiamato, cogliamo l'occasione per sfruttare, insomma, il fatto che stai là, per farci anche un minimo di report rispetto appunto alla situazione tesa che state vivendo, che stanno vivendo soprattutto i curdi, le curde e tutte le persone che appunto si oppongono al regime di Erdogan.
Sì, quando si ha il piacere di conoscersi, di mettersi d'accordo per raccontare una storia, poi non sempre ci si ricorda che poi magari il momento in cui arriva il contatto, il collegamento, è quello in cui invece sei immerso in un'altra storia ancora più intensa. In particolare, siamo qui per una decina di giorni con un progetto di comunicazione di artisti e attivisti che puntava, come dire, a raccontare la qualità non soltanto della linea del fronte, ma del processo rivoluzionario che in qualche misura questa protegge. Quindi siamo qui per fare tutta una serie di incontri che, dalla politica all'arte, alla cultura, alle tradizioni, ci accompagna a comprendere che cos'è questo confederalismo democratico e come ancora oggi, dall'ecologia sociale alla questione delle donne, alla democrazia dal basso, attiva e dà vita a modi differenti di vivere e di resistere nel Kurdistan. In particolare, evidentemente, il nostro bel programmino è stato sconvolto in qualche misura dall'attentato di ieri, dalle due bombe che hanno determinato la strage più importante della storia turca, e che hanno rialzato la tensione a livelli inimmaginabili proprio a ridosso delle elezioni anticipate del prossimo 1 novembre. Quello che sappiamo, e che probabilmente avrete letto, è che da una parte appunto il PKK ha deciso di confermare il cessate il fuoco unilaterale che aveva annunciato proprio in occasione delle ultime settimane prima delle elezioni, però lo Stato ha deciso di confermare il coprifuoco in diversi quartieri di diverse città del Kurdistan. In questo momento, dopo due giorni a cavallo tra Suruç, Cizira ed altre città, Urfa, abbiamo quindi lungo tutta la linea del sud, del Bakur, del Kurdistan occidentale, siamo ritornati a Diyarbakir, dove proprio alle 18, allo scoccare del coprifuoco, i lacrimogeni hanno salutato gli assembramenti spontanei, i cortei, le barricate che in diversi quartieri della città stavano nascendo. Ci sono stati diversi momenti di confronto della polizia, poi quando in strada non si poteva più stare, insomma, adesso stiamo cercando di raccontare, insomma, un pochino, dopo aver dovuto riparare dentro un locale, quella che è la situazione qui nelle strade, in cui evidentemente quella strategia della tensione che si è assaporata prima nei primi di giugno al comizio di Demirtas, quindi con l'attentato del 20 luglio a Suruç, ancora ieri per la prima volta probabilmente in maniera così forte nella storia di Ankara, insomma, anche in questa città ad Ahmed, che è il nome curdo con cui altre volte appelliamo, insomma, la città di Diyarbakir, si sta respirando, è una situazione sicuramente in evoluzione, non è semplice aggiornarvi perché i social media vanno a singhiozzo, ieri non andavano sostanzialmente per tutto il giorno, però ancora per qualche giorno, insomma, se qualcuno volesse dare un occhio, l'indirizzo di riferimento è rojavaresiste.noblogs.org, ogni giorno cerchiamo di raccontare con storie, vignette, fotografie, quello che sta accadendo da queste parti.
Ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento sicuramente atipico rispetto a come ce l'aspettavamo, ma comunque direi con un valore aggiunto veramente anche di testimonianza di quello che sta accadendo in queste ore così complicate in Kurdistan, e direi che torneremo a sentirci con te probabilmente sia come radio per quanto riguarda il Kurdistan, sia poi come la mischia per parlare magari di nuovo anche di montagna, magari in una situazione un po' più tranquilla soprattutto per te.
Assolutamente, avevamo pensato diversamente, però può essere un piacere anche raccontare, come dire, in maniera più chiara di così, come anche le nostre passioni si uniscono alle lotte, probabilmente non si poteva, quindi anche se il collegamento è stato così in equilibrio tra storie apparentemente così lontane, insomma, vi ringrazio per l'opportunità e ci sentiamo presto.
E noi ringraziamo te e soprattutto salutiamo e mandiamo solidarietà a tutto il Kurdistan che resiste, alla Turchia appunto che resiste a questo dittatore che ormai insomma è abbastanza palesemente appunto tale, che è Erdogan.
Assolutamente, alla prossima.
Ciao.
E allora andiamo verso la conclusione di questa puntata della mischia e lo facciamo appunto prima di
andare verso la conclusione. Volevo ricordare che l'altro collegamento che volevamo fare ma purtroppo non siamo riusciti, e probabilmente è perché fra l'altro chi tentavamo di chiamare si trova ancora in montagna, quello con l'alpinismo orizzontale, iniziativa del Forte che da svariati anni ormai cerca di appunto portare un po' le persone a conoscere la montagna, si fa più o meno una volta al mese, ci si incontra al Forte alle 7:30 e da là si parte tutti insieme per andare a fare un'escursione. Quest'oggi era alle Gole di Celano, un posto meraviglioso, e appunto salutiamo chi non siamo riusciti a contattare, stava lì e probabilmente insomma sentiremo più avanti.
Eh sì, avremo sicuramente occasione, visto che è un'iniziativa che si ripete nel tempo, di fare un collegamento con loro prossimamente. Dicevo, andiamo verso la conclusione parlando oggi molto brevemente di calcio, come è giusto che sia, perché il calcio non può monopolizzare nessun tipo di trasmissione sullo sport, secondo noi men che meno qualcuna sullo sport popolare. Ma adesso ne parliamo un attimo, e prima però mettiamo una canzone che dedichiamo insomma non solo a tutte le squadre e le tifoserie dello sport popolare, ma direi a tutte le tifoserie che ancora si battono per avere un calcio diverso, un calcio che non sia schiavo delle logiche dei padroni e delle logiche del profitto, ma che torni a essere del popolo e vissuto appieno sui gradoni delle curve con le proprie sciarpe tese.
Vittoria, ora ti accorgi, non vedi più niente che non somiglia a un mercato. Sai quanto è inutile, vuoto il presente di chi ha venduto il passato. E quanta voglia hai di non cantar più, e quanta rabbia hai nel cuore. Tese. Annusa l'aria, non senti più niente.
E allora diamo un aggiornamento appunto sui campionati delle nostre squadre che insomma seguiamo con tanto affetto, partendo appunto dalle serie più alte, in cui in promozione ieri il quarto grado è tornato alla vittoria dopo un paio di partite difficili, ha vinto fuori casa per 2-1 sul campo di Ischia, una vittoria molto molto importante. Abbiamo visto che l'Abruzio in Cosenza con ogni probabilità non ha potuto giocare invece in quanto il campo è allagato. Scendendo invece in prima categoria abbiamo il centro storico Le Boschi che vince in trasferta sempre per 2-1 e torna alla vittoria anche lui dopo un inizio non proprio facilissimo, e abbiamo anche l'esordio in prima categoria dell'Afro Napoli United, della squadra multietnica, forse un caso un po' anomalo rispetto alle altre squadre popolari perché è più puntata sull'antirazzismo e la multietnicità forse che su una struttura, ma insomma lo approfondiremo magari in un altro momento. Comunque ha esordito in prima categoria vincendo per 3-0 e sicuramente è un progetto che potrebbe stupire anche quest'anno in quanto molto forte e ben organizzato al proprio livello tecnico. Scendiamo poi in seconda categoria dove i marchigiani dell'AC Pozzo pareggiano per 2-2 confermando un buon inizio di campionato, mentre la Conlassata Ancona conferma le sue difficoltà e viene sconfitta per 3-2 in casa. E infine, saltando alcune partite di cui purtroppo non abbiamo ancora il risultato, come ad esempio quella dello Spartak Lecce, della San Precario e dell'Atletico San Lorenzo, andiamo alla terza categoria dove ieri la Gagarin Teramo, nuova new entry insomma della terza categoria, il primo anno che si cimenta dopo aver vinto la prima partita, la seconda giocata ieri purtroppo l'ha persa in trasferta, ma insomma niente di grave, ci sarà modo di rifarsi. Mentre un ultimo aggiornamento da Milano, la frazione calcistica dal Pozzo dopo il primo tempo stava 0-0, ma insomma l'abbiamo lasciata lì e noi dobbiamo chiudere, quindi magari sulla pagina Facebook di Sport Popolare domani potrete avere il quadro completo delle partite, e noi ci sentiamo domenica prossima sempre alle 17, sempre con la mischia su Radio Onda Rossa 87.9.
Sì, salutando ricordo ancora una volta che stasera c'è una cena sociale per la palestra del Quarticciolo. Con questo è tutto, vi lasciamo a Giasi dopo la sigla della mischia.
Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.
Save the fascist regime. It made you a moron, a potential H-bomb. God save the queen, she ain't a human being. There is no future in England's dream. What you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We love our Queen, God. Your head is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dust bin? Where the poison in your human machine? Where the future, your future? God save history, God save your mate. Cause all crimes are paid.
Questa è Radio Onda Rosa.
Onda Rosa. 87.9 FM.